Buonasera a tutti, vorrei salutare di cuore ciascuno di voi, partire da Manuel, tutta l'Azione Cattolica e dire grazie al Signore per essere qui in mezzo a voi. Non è una retorica la mia, ma è la contentezza anche di essere in famiglia, quindi anche la piccola lezione che ascolterete ha questo stile molto familiare, con l'intenzione quello appunto di essere tra amici. Pensavo prima anche durante il canto che è un'occasione di grazia quando anche a me che sono prete viene chiesta una cosa del genere, poi io che sono timido anche molto faticoso, però l'opportunità che il Signore ha avuto con me di potermi aiutare a entrare dentro questo brano, quindi la prima cosa che vorrei dirvi è anche la gratitudine al Signore per come la parola che questa sera cercherò un po' di attualizzare o comunque di condividere con voi in realtà ci precede sempre. Sant'Ignazio di Loyola negli esercizi spirituali invita ad un atteggiamento che a me piace molto e non è affatto scontato. Dice: non è il sapere molto che sazia e soddisfa l'anima, ma il sentire e gustare le cose internamente. Cioè dice che non sono le tante cose che saziano l'anima, ma è lasciarle vivere interiormente, la risonanza che queste hanno dentro di noi. Così all'inizio di questa piccola lezione, dopo il canto e l'invocazione allo Spirito, faccio mio l'invito di Ignazio che estendo chiaramente anche a voi. Nel senso che probabilmente c'è una parola, un'immagine, un suono, un profumo che il Signore oggi vuole consegnare a ciascuno di voi. Ecco, all'inizio vorrei dirvi proprio questo, non è importante che sostiate su tutto quello che viene detto, ma che ci sia una parte, una parola dove sentite che il Signore vi chiama. E lì potete sostare. Una piccola parentesi anche per chi è stanco. Non mi offendo se dormite, anche perché dice il Signore ne darà i suoi amici nel sonno, quindi non vi preoccupate, spero solo di non disturbare il vostro sonno. Cercherò di proporre alcune piste di riflessione. E lungo anche il commento mi permetto anche di lanciare alcune domande, alcune provocazioni che sono un po' il frutto della preghiera anche su questo brano. Prendo in prestito all'inizio un parallelo con il mondo della fotografia che a me appassiona molto e vi propongo un po' nell'entrare dentro questo brano di usare un po' due ottiche, un grandangolo e un teleobiettivo. Il grandangolo, come sapete, serve un po' per avere uno sguardo d'insieme sulla situazione, i personaggi, eccetera. Il teleobiettivo, lo zoom, ci aiuta a entrare più in profondità nel dettaglio. Ciascuno di voi anche qua può usare l'ottica che preferisce. L'importante è che, per gli amanti della fotografia, che questo è molto prezioso, col diaframma tutto aperto, perché entri davvero più luce possibile, in questo caso la luce dello Spirito Santo. E vi propongo di suddividere questo brano in tre parti. La prima, l'accoglienza di Gesù invitato, versetto 38. La seconda, i provvedimenti presi da Marta e Maria, versetti 39 e 40. E il terzo, la lamentela di Marta e la replica di Gesù, 40-42. Ecco, potremmo iniziare col grandangolo per entrare un po' nel contesto in cui Luca ci consegna questo brano. Il capitolo 10 inizia con la designazione dei 72 discepoli. I discepoli raccontano i segni prodigiosi del loro annuncio, del mandato che hanno ricevuto dal Signore. Quando tornano, loro gli raccontano quello che hanno fatto. Qui è bello che Gesù li inviti a tenere lo sguardo e il cuore su ciò che è veramente importante. Gli dice: avete visto e fatto tante cose, ma non è qui il vostro rallegrarvi. Rallegratevi nel sapere che i vostri nomi sono scritti nei cieli. Poi troviamo anche la stupenda parabola del buon Samaritano, in cui Gesù ci invita a riflettere su chi è il mio prossimo e l'atteggiamento da avere. Qui c'è un'espressione che a me piace molto quando il Vangelo dice: lo vide e non passò oltre. Può essere molto anche una bella provocazione anche per noi, il vedere senza passare oltre. Ed arriviamo qui all'episodio di questa sera, che è una scena celebre in cui Gesù si trova a casa di Marta, di Maria e Lazzaro. Ecco, se proviamo a immaginarci la scena, cercando un po' di visualizzare i personaggi, anche alcuni dettagli della stanza, lasciando che il Vangelo ci possa aiutare a entrare pienamente nella narrazione. Proviamo a entrarci dentro un po' alla volta. Questo brano ha una forte connotazione, lo vediamo subito per usare, diciamo, un parolone ecclesiologica. Nel libro degli Atti, che appartiene sempre a Luca, infatti, fin da subito si pone il problema della gestione delle prime comunità e soprattutto del rapporto che c'è e dall'equilibrio da trovare tra la mensa e la proclamazione della parola. Scusate se fulminata la luce, vedo anche poco. Veniamo invitati appunto a riflettere sul contrasto che c'è tra l'attenzione rivolta al Signore e la preoccupazione del fare, su cui si snoda un po' anche il brano. Abbiamo ascoltato questo brano di Luca che inizia dicendoci che Gesù è in cammino. Con i Vangeli c'è sempre questo dettaglio legato al ministero di Gesù, cioè il Signore è uno che si mette in cammino, cioè che intercetta il vissuto delle persone, la loro vita, la loro storia, andando per le strade, che è un po' quello che anche la Chiesa continuamente ci invita a fare, anche oggi ci chiede. Luca ci dice che Marta prende l'iniziativa e accoglie Gesù in casa sua, dove c'è anche sua sorella. Un aspetto che mi colpisce molto è che la narrazione metta in risalto i nomi delle persone coinvolte. E anche questo non è un dettaglio da poco, secondo me, perché dice che tra Gesù e questa famiglia c'è un legame, c'è un'amicizia, un rapporto di bene molto speciale, come sappiamo anche dall'episodio di Lazzaro e dalla descrizione che Giovanni ci fa nel Vangelo. Marta invita Gesù ad entrare, accogliere, dice, di ospitalità, in tutta la sua generosità e con tutte le sue regole. E questo è legato anche al fatto che all'epoca c'era l'usanza, bella secondo me, di essere accoglienti per i missionari, trovare questa casa aperta per le persone in cammino che annunciavano il regno. Il fatto che il Maestro Gesù sia in cammino rimanda a questo senso prezioso di ospitalità per coloro che sono appunto in missione. All'inizio viene evidenziato che Maria si mette vicino a Gesù. In particolare lei si ferma seduta ai suoi piedi. Ecco l'atteggiamento del discepolo. Con tutto il suo essere ascolta la parola di Gesù, che ricorda e commenta la parola di Dio. Ecco che quella di Maria è una presenza attenta, una presenza amorevole, un concentrarsi, potremmo dire noi, sull'essenziale. È un quadro che prepara bene le espressioni che troveremo dopo, quando Luca dirà: una sola cosa è necessaria e ci sarà l'invito a scegliere la parte buona. Nel frattempo però al versetto 41, in contrapposizione a questa presentazione di Maria, troviamo la sorella Marta. Marta è indaffarata a preparare per l'ospite importante che è stato invitato. Qui Luca evidenzia l'espressione, usa un verbo greco, che dice essere tirata da tutte le parti, essere assorbita, essere distratta. Cioè mette in luce il tirarsi fuori da una realtà ed essere assorbita in tante cose. Marta è dunque assorbita dai molti compiti. Marta però è la padrona di casa. Certo, il suo atteggiamento parte bene, perché è motivato dal fatto che lei è in grado di accogliere questa persona, quest'ospite di riguardo. Però qui l'attenzione è rivolta sul fatto che lei stia facendo troppo. Il suo servizio, la diaconia, riguarda molte cose, ma che in realtà le fanno perdere di vista la realtà unica a cui fa riferimento Gesù, che è rappresentata appunto dalla sua persona. Marta si sente sola ed esce perché si sente abbandonata dalla sorella. E qui è curioso perché uscendo non si rivolga alla sorella, ma parla e si rivolge direttamente al Maestro, per lamentarsi con lui dell'atteggiamento della sorella, dicendo appunto: non ti interessa affatto che, eccetera, eccetera. Tra parentesi, quante volte lo facciamo anche noi? Ci rivolgiamo direttamente ad altri per far capire a una terza persona le cose. ma Gesù invita una riflessione affettuosa e non la sgrida. Infatti per due volte troviamo che il nome di Marta è al vocativo e mette al centro Gesù la vera questione, il punto fondamentale. Le dice: ti preoccupi, ti crei preoccupazioni, ti agiti e ti perdi ciò che accade intorno a te, e chi ha invitato è la parte buona che non ti verrà tolta. Gesù la invita senza sgridarla, appunto, però con dolcezza vuole far capire a Marta che ora, ben più importante della cena, è importante stare ai piedi del Maestro, stare ai suoi piedi. E qui si apre una riflessione teologica importante. La preoccupazione che di solito riguarda qualcuno o qualcosa spesso considera il futuro con una sorta, potremmo dire, un retrogusto di angoscia, blocca e fa precipitare l'agire. Qui troviamo una pista utile. Le preoccupazioni che viviamo in quello che hanno di opprimente chiaramente non vengono annullate in maniera miracolosa dalla fede, ma possono essere deposte in Dio, confidando in Lui per essere vissute senza che queste ci schiaccino. Ecco la novità. Non dobbiamo più preoccuparci di noi stessi mediante le nostre opere, perché è Dio che dà una ragione di essere a tutto con il suo amore. Ecco, se riusciamo, o almeno ci proviamo a incarnare questa cosa, allora come credenti ci rendiamo conto che la cosa prioritaria, cioè l'unica necessaria, è fondare tutto su Gesù. Questo testo ci aiuta dunque a focalizzarci anche su un pericolo della vita cristiana. Gli affanni che ci procuriamo isolandoci da Cristo e dalla comunità, ad esempio, come le mille più attività che ci disgregano, rischiano di sfinirci e ci fanno perdere di vista il centro. In altre parole, in gioco c'è il rapporto che intercorre tra le preoccupazioni di questo mondo e la fede. Quindi il pericolo, lo dico a voi ma vale anche per me, è tanto grande quanto tali preoccupazioni si presentano allo spirito del credente come forma di servizio. Ed è proprio in questo momento che si dischiude il tema della parte buona, che è un'espressione che un po' fa eco con la terra buona di cui si parla nella parabola del seminatore, anche se qui non dobbiamo cadere nel parallelo tra i tipi di terreni. Mi chiedo, chi è Marta? Marta, capiamoci bene, si preoccupa del benessere del Signore e non delle proprie ricchezze o dei propri piaceri. Lei è una donna ben disposta, minacciata dalle sue buone intenzioni e dalle sue molteplici azioni, e rischia di perdere di vista colui che invece lei intende venerare, diventando anche ingiusta nei confronti di sua sorella. E qui si apre una domanda: come facciamo presente all'altro le nostre difficoltà? Che cosa diciamo, che cosa facciamo nei conflitti? E a chi ci rivolgiamo soprattutto? Torno a Maria. Quello che lei fa riceve l'approvazione del Signore, corrisponde alla volontà di Gesù. Gesù, il Kyrios, il Signore, ci aiuta ad illuminare un duplice effetto in questo brano. Da un lato è narrativo, ma anche normativo. Cioè dice infatti quello che è, quello che accade, la narrazione, ma anche quello che deve essere, la parte normativa. E noi che leggiamo il brano, nel finale l'attenzione viene girata su colui che ascolta e legge questo brano, quindi è rivolto a ciascuno di noi, e ci mette davanti al bivio dello scegliere. Esprime la libertà e dice che questa parte buona non le sarà tolta, è proprio qui la posta in gioco. Troviamo ancora una volta in uno sguardo, diciamo, ad ampio respiro, dobbiamo ritirare fuori il grand'angolo di prima, che passa attraverso il tema dell'alleanza che c'è anche nel libro del Deuteronomio, dove ci viene chiesto di scegliere la via fino ad arrivare a un testo anche famoso che è la Didache, in cui troviamo sviluppata la dottrina delle due vie. Maria sceglie la parte della presenza del Signore e dell'ascolto della sua parola. Ma in questa scelta si intravede anche un significato, scusate, uso un altro parolone, ma per intenderci, un significato escatologico. Cosa vuol dire? Che si collega alla motivazione ultima del nostro agire. È quella parte di terra, diciamo, tra virgolette, che riguarda la promessa di Dio, la sua volontà. Non le verrà tolta perché è Dio che la consegna. Così quando noi scegliamo la parte buona, niente e nessuno ce la può togliere. Ed è Dio, come giudice finale, ci chiederà conto di questa scelta, su dove abbiamo posizionato il nostro cuore, quindi anche il tesoro, come dice il Vangelo. Ed ecco un'altra domanda: qual è la parte migliore per me e per la mia vita che il Signore vuole donarmi? Qual è? Qui troviamo sullo sfondo anche un altro richiamo bello al libro del Siracide, del capitolo 11, quando dice: figlio mio, le tue occupazioni non siano troppo numerose, se le moltiplichi non ne resterai indenne. Ed ecco l'attenzione sulle poche cose. Gesù incoraggia ciascuno di noi a concentrarci sull'essenziale, su questa terra, perché la fede riesce a togliere la preoccupazione eccessiva che ho di me stesso. La sola cosa che conta è l'esercizio della fede. E la cura del Signore ci aiuta dunque a mettere ordine tra le preoccupazioni del mondo, trasformandole in sguardi d'amore. E questa è la sola cosa che conta. Vi propongo ora alcune attualizzazioni sul brano. Molte volte abbiamo ascoltato questo brano e spesso concludiamo il nostro pensiero dicendo: ah certo, il servizio è importante, ma prima di tutto c'è l'ascolto. Poi magari vi ha letto un bel commentino che dice: il discepolo unisce il servizio e la preghiera. Eppure rimane aperta una domanda, una provocazione che faccio anche a me stesso. Come vivo io questo rapporto tra servizio e ascolto del Signore? Come vivo io questo rapporto tra il servizio e l'ascolto? E questa è una domanda che, se ci vogliamo bene, dobbiamo sempre tenere presente, anche perché credo che non basti rispondere una volta e basta nella nostra vita. Mi colpisce che Ignazio di Loyola scelga come motto dei gesuiti essere contemplativi nell'azione. Significa sapere bene che nella nostra vita l'azione è fondamentale, ma è necessario rendersi conto che prima e dopo le nostre azioni non dobbiamo mai perdere di vista l'azione della grazia di Dio attorno a noi e dentro di noi. Questa sera però vorrei lanciarvi anche uno spunto che mi è venuto in mente in questi giorni, pensando anche al mondo dell'azione cattolica e della nostra realtà riminese. Allora torno un po' indietro sul racconto. Marta invita Gesù e ci tiene a fare bella figura, quindi si butta con tutta se stessa, abbiamo ascoltato nella preparazione. Per contrasto vediamo Maria. Lei sta con il Signore ai suoi piedi e la sua attenzione, abbiamo detto, è orientata al Maestro e non sembra molto interessata alle cose da fare. Ecco, qui a mio avviso troviamo una tentazione che potremmo suddividere su due direzioni. La prima: quando il mio stare con Gesù è davvero sincero e quando lo è ad esempio per evitare di impegnarmi in qualcosa di concreto? Quando invece il mio fare diventa la fuga ideale da una preghiera che diventa respiro, che si fa luce nel mio cuore e magari mi fa vedere il mio peccato, quindi che io cerco di evitare? Una cosa che accade spesso, che anche nei nostri gruppi dividiamo spesso i praticoni dagli spiritualini, e a volte questi mondi sembrano appunto non toccarsi mai. Qui noi a volte vorremmo una ricetta da poter applicare in maniera standardizzata su questa dinamica, ma non è questa la logica del Vangelo. Il Vangelo ci dice che occorre discernere, vivere dentro una dimensione così forte di intimità con il Signore, da lasciarsi guidare da Lui per trovare questo equilibrio. Ed è un equilibrio che richiede sempre di essere messo sotto la lente dello Spirito Santo. Chiede di metterci in discussione, chiede autocritica, accompagnamento spirituale, ci chiede di uscire dagli schemi, di chiedere perdono per i nostri errori, e anche di ringraziare per ciò che il Signore ci dona di contemplare. Ci richiede, in altre parole, di esprimere quel luogo teologico che è il cammino, che è il percorso. Poi aggiungo un'altra provocazione, sempre partendo dal testo. Mi sono immaginato, a un certo punto, nel testo non c'è, tornando alla casa di Betania, che ci sia anche un'altra stanza nella casa, con un altro ospite. Una stanza in cui c'è una persona che, mentre Marta sta armeggiando per preparare la cena e Maria sta ascoltando il Signore, ci sia una persona che faccia qualcos'altro in un'altra stanza. Non so se davanti alla TV, al suo tablet, non fa nulla e non ascolta neanche. Ed ecco qua un virus che secondo me è pericoloso e rischia appunto di sorprenderci, che è legato al disinteresse e all'apatia. Siamo affaccendati in varie cose, ma alle volte le difficoltà di fare sintesi nella nostra vita di cristiani ci disorienta. Quante volte il fermarsi per fare un po' il punto della situazione ci sembra un tempo perso, che invece è fondamentale per incontrare il Signore e lasciarci incontrare da Lui. Allora provo a cambiare l'invito di Marta. Gesù, non ti importa che mentre io e mia sorella siamo qui, ci sia della gente che ha il cuore raffreddato e che non trova un senso né nel fare né nello stare? Ecco il mandato che penso possa avere l'azione cattolica: partire dalla centralità del Signore, vivere nell'azione ed essere attenti e propositivi verso ciò che la circonda. Abbiamo bisogno davvero di rimettere al centro l'importanza della persona di Gesù e del nostro rapporto con Lui. Allora prende sostanza il nostro essere di AC, il nostro appartenere a quel corpo che è la Chiesa, in cui siamo inseriti grazie al nostro battesimo. Noi facciamo tante cose, ci spendiamo tanto, tanto impegno, tanta dedizione, che sono preziosissime, ma il Signore ci chiama a fondare le nostre attività partendo da Lui, fidandoci della Chiesa, mettendoci in un atteggiamento di ascolto e di condivisione concreta, capace di raccogliere l'invito di essere sale della terra e luce del mondo. Come avviene tutto questo? Nel mio piccolo credo che accada quando la nostra vita, al di là delle parole, trasmette la gioia di appartenere a Cristo. Se viviamo per Lui, con Lui e in Lui, viviamo dell'Eucaristia, dell'ascolto della parola, ecco che il nostro mondo e il nostro sguardo suscita in coloro che incontriamo la domanda di una vita piena. È un po' quello che racconta Marvelli nelle sue lettere. Per lui non c'era luogo, lavoro, svago, sport, non c'era luogo che non fosse occasione di missione e di apostolato e di annunciare il Vangelo, di comportarsi in maniera tale come lui sentiva nel Vangelo, nel rapporto speciale che aveva con il Signore. Ecco un pericolo. Tante volte si può rischiare di essere anche insipidi e fonte di tenebra quando si vive una religiosità che si basa solo sull'esterno. Quando ad esempio sono educatore solo il sabato dalle 14 alle 16 e poi fuori mi comporto diversamente perché la vita è qualcosa d'altro. E anche qui rischiamo di tornare sul ritornello ascoltato molte volte. L'importanza di una testimonianza di fede autentica, di una coerenza di vita, un po' come la lettura, seconda lettura di Giacomo di domenica scorsa. Nel penultimo incontro che Papa Francesco ha avuto con dei ragazzi in preparazione al prossimo sinodo dei giovani, mi ha colpito che un ragazzo chieda al Papa come comportarsi per un suo amico che si dichiara agnostico. Il Papa non gli dà una ricetta, non gli dice cosa deve fare, fa un bel discorsino. Lo invita a vivere una vita immersa e radicata nel Vangelo. Perché se vivi così, dice il Papa, sarà questa cosa a suscitare la domanda di fede da parte del tuo amico. Ecco, in altre parole, noi possiamo fare dei bei discorsi, ma poi è la vita che parla di noi. La nostra testimonianza di figli di Dio è la nostra conversione. Non a caso anche la parola metanoia della conversione dice appunto di un cambiare mentalità, di un cammino che richiede tutta la vita. Ritorno su quel ragazzo in quella stanza, lontano dalla scena, che non sempre però è lì per sua scelta. Tante volte le varie Marte e Marie con il loro atteggiamento rischiano di travolgere tutto e di asfaltare sogni e desideri dei nostri ragazzi. Accade ad esempio quando il metro di misura è più orientato alla forma che alla sostanza, a quando misuriamo i desideri e le aspirazioni degli altri in base a ciò che a noi sembra più giusto. E magari senza domandarsi realmente che cosa il Signore chieda a questi ragazzi e cosa chieda a noi, perché Lui li possa incontrare realmente. Ecco, allora dobbiamo proprio tornare alla sorgente. Il Signore ci invita a vivere nella Chiesa, che è la sua sposa, cercando di essere con Lui una cosa sola. Per cui il nostro cuore, i nostri pensieri, chiedono di essere rivolti a fare in modo che ogni ostacolo che si contrappone tra il Signore e ciascuno di noi, dei Suoi figli, possa essere rimosso proprio da noi. Qui vorrei richiamarci anche al fatto che molte volte, anche non volendo, rischiamo di essere noi degli ostacoli alla grazia di Dio, magari senza volerlo, magari pensando anche di fare del bene. Molte volte il servizio a cui siamo chiamati, invece che essere una fonte di gioia, una fonte di amore, rischia di diventare qualcosa di faticoso, che ci fa fatica a crescere nell'amore. Anni fa, quando studiavo economia, come tanti ragazzi, facevo la stagione e lavoravo al McDonald's di Rizzone, centro dove abitavo. E vorrei raccontare questa breve aneddoto, ma forse sono anche cose accadute anche a diversi di voi, una cosa molto semplice che però mi sento di consegnarvi. Quando ho iniziato a lavorare, la prima cosa che ci veniva chiesta era quella di curare la sala, quindi pulire i tavoli, svuotare i bidoni, lavare i bagni, eccetera. Un bel giorno, durante il turno, mi capita di trovare il bagno in condizioni pietose, proprio irripetibili. Allora mi sono messo a pulirlo con rassegnazione, con schifo, mi sentivo umiliato. Certo, non ho obiettato perché avevo scelto che nel lavoro ci poteva essere anche quello, Eppure l'incontro con quella realtà mi ha fatto capire tante cose. Quando sono tornato a casa dai miei genitori, i miei se ne sono subito accorti che avevo un muso che arrivava fino al pavimento. Loro mi hanno chiesto cosa avessi fatto. E io gli ho raccontato quello che mi era successo e che mi ero sentito umiliato di quello che avevo dovuto pulire. E mi ricordo che l'amore dei miei genitori mi ha invitato a pensare che comunque quello era un lavoro, che mi sarei dovuto vergognare solo se avessi messo le mani in tasca a qualcuno, che quello comunque era un lavoro. Ho dovuto pulire il cesso, mai visto, uno schifo così. Ecco, mi sono reso conto di una cosa che per qualcuno forse è un'ovvietà, ma per me non lo era, che a volte la miglior scuola che abbiamo per l'umiltà è quella che passa attraverso l'umiliazione. È la perfetta letizia di San Francesco di Assisi quando non gli aprono le porte del convento, ed è quella gioia dei servi che il Vangelo chiama non necessari, che si rallegano per il solo fatto di aver svolto ciò che dovevano fare per il loro Signore. Però qui è stato fondamentale, almeno nel mio caso, trovare qualcuno che mi aiutasse a capire il senso, un senso più profondo di una cosa anche sciocca, banale. Nessuno mi obbligava a fare quello che ho fatto o a raccontarlo ai miei, nessuno li avrebbe obbligati a dirmi nulla. Ecco perché alcune volte alcuni episodi che viviamo hanno bisogno, a mio parere, di essere consegnati, perché attraverso questo anche il Signore possa agire. Ed ecco perché è stato fondamentale lo sguardo di amore dei miei genitori. Un fatto in sé non ti aiuta a crescere, ma è la lettura che ne fai con qualcuno che ti vuole bene che ti aiuta a scoprire, a volte anche nel piccolo, dove passa la grazia di Dio. Ora mi chiedo quanti pavimenti anche noi come educatori siamo chiamati a pulire. Tante volte il nostro servizio passa dall'umiltà di fare cose con impegno che magari ci costano anche il rimprovero di chi, credendosi magari un comandante in capo, spesso pontifica parole ma non si spende per gli altri. Qua credo che si possa aiutare a ribaltare la prospettiva, a renderci conto di chi siamo realmente quando ci lasciamo guardare con amore dal Signore Gesù. E vado alla conclusione. L'essenziale, la cosa che più mi colpisce è l'esperienza della parte migliore. Quel sì che diamo al Signore Gesù con la nostra vita, con la nostra disponibilità, che si nutre della preghiera, della sua compagnia e della gioia a fine giornata di essere al suo servizio. Ora da prete mi capita spesso di raccogliere anche a me tante cose, tante vulnerabilità, che spesso mi rimandano alle mie fragilità e a un ministero che trova senso e compimento solo in quella parola di salvezza che anche oggi il Signore vuole donarmi, non tanto perché io me la meriti, ma per la ricchezza della sua grazia e del suo perdono, come ascoltiamo durante la liturgia. E la mia vita, come quella di tutti noi, non può che fondarsi sul legame di amore con il Signore Gesù, che prima di tutto ci chiama a stare con Lui e poi per andare a predicare. Qual è per me, per ciascuno di noi, la parte buona che non mi verrà tolta?